l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buon venerdì, ben ritrovati a tutti. Sono giornate molto particolari, a parte la temperatura calda, ma insomma siamo a fine a metà luglio, è anche normale che sia così, ma è caldo anche il mercato e anche da questo punto di vista è normale che sia così, siamo proprio nel pieno dell'allestimento delle squadre, però spesso e volentieri succede qualcosa nel finale delle giornate, quindi ormai siamo pronti a tutto quando è sera tardi, come ad esempio ieri succedono due cose molto particolari in casa Juventus. Finisce di fatto l'era Leonardo Bonucci, l'anticipammo anche il 6 luglio scorso, lo ricordo, quando vi raccontammo che a fronte di un paio di verifiche era abbastanza chiaro che si era ai titoli di coda, cosa stabilita praticamente in maniera ufficiale ieri, perché i giocatori che non faranno parte del progetto tattico di Massimiliano Allegri sono fuori rosa, quindi si alleneranno autonomamente alla ricerca di una squadra e non partiranno per la tournée in America. Questo è evidentemente un primo cambiamento di gestione dell'era Giuntoli, sempre da casa Juventus, sempre nella serata di ieri il comunicato ufficiale di una Juventus che rinuncia quindi ufficialmente alla Superlega, ma da leggere poi attentamente il comunicato, perché comunque si rimanda anche a quelle che saranno le decisioni di Real Madrid, Barcellona e quant'altro. Si chiude col passato, si apre il futuro in casa Juventus, cosa che accade anche all'Inter, al Milan, alla Lazio, alla Roma, tante notizie di mercato. Allora mettetevi comodi, vi teniamo compagnia fino alle 13, poi partirà come sempre il pomeriggio di TMV. Allora buongiorno da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini, cabina di regia, buongiorno al direttore Xavier Jacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno Vincenzo e buona giornata a te e agli ascoltatori.
Allora direttore, qua bisogna definire una cosa, perché poi ognuno la prende in un modo, no? Sui social c'è chi ha preso le parti, noi siamo sempre il paese dei partiti, quindi chi ha preso le parti di Bonucci dicendo non si può mandar via così un giocatore che ha scritto la storia della Juventus, qualcuno che invece prende le parti della società e dice beh, prima chiedono una società decisionalista, poi quando arriva una società decisa che prende delle decisioni importanti anche se impopolari, non vanno bene neanche anche quelle. Guardando il quadro nel complessivo, come analizziamo quello che sta accadendo in casa Juventus, che è evidentemente firmato Giuntoli?
Ma io credo che sia la conclusione di un ciclo, il ciclo di Bonucci con la maglia della Juventus, stiamo parlando anche del capitano della nazionale, quarto azzurro quanto a presenze con la maglia del club Italia in assoluto. Penso che questo fosse un capolinea, come tu hai ricordato, abbondantemente annunciato. Purtroppo l'ultima stagione è stata scandita dai problemi fisici che hanno condizionato evidentemente e sensibilmente il rendimento di Bonucci. Possiamo ovviamente obiettare sulla procedura seguita, comunicare al giocatore direttamente per bocca di Giuntoli e di Manna in Toscana dove si trovava l'esclusione dalla rossa, bene tanto il vincolo contrattuale che dura ancora per un anno, almeno allo stato attuale Bonucci continuerà ad allenarsi alla continenza non prendendo parte alla tournée nordamericana, così come lo stesso accadrà ad Arthur e a McKennie. Però è chiaro che la Juventus stia voltando pagina in tutti i sensi, dal punto di vista del suo organico, direi dell'ultimo veterano della grande Juventus candita dalle prodezze della BBC, da quella difesa praticamente imperforabile, e poi anche a livello squisitamente politico, perché l'annuncio ufficiale di fuoriuscita dal progetto Superlega è l'azzeramento totale definitivo della linea seguita a suo tempo da Andrea Agnelli.
Detto questo, direttore, la nuova era quindi possiamo dire che comincia sotto l'egida di Giuntoli, che intanto probabilmente così a guardarla dall'esterno è come se avesse fatto. Ok, qual è il problema secondo te, Massimiliano, parlando con Allegri, per risolvere qualche frizione nello spogliatoio? O comunque quali sono i giocatori di cui non utilizzerai e che quindi dobbiamo provvedere in qualche modo? La lista probabilmente gli sarà stata fatta, quali sono i giocatori che a te servirebbero, poi decidiamo noi quelli che possiamo prendere, dopodiché magari sarà la società con Giuntoli in persona poi a contattare Allegri e dire bene, noi siamo venuti incontro a te, adesso i risultati spettano a te, se non arrivano hai visto che noi siamo diventati decisi e decisivi in quelle che sono poi le decisioni appunto che verranno prese, cioè comincia una nuova era anche da questo punto di vista di una società, di una squadra, di un club che non guarda più in faccia a nessuno, soprattutto al passato.
Ma sai, adesso intanto bisognerà anche capire ovviamente, e questo lo stabiliremo quando il mercato sarà concluso, perché è in pieno svolgimento, quale sarà l'organico definitivo a disposizione di Massimiliano Allegri. Un fatto è certo, era inevitabile che la società procedesse alla rifondazione della squadra, alla rifondazione dello stesso management, e lo testimonia l'arrivo di Giunto di promozione di Mann, l'ampia zona di facoltà di potere di intervento riservata a Scanalino e a Calvo. Quindi è una società che sta voltando pagina, una società che sta procedendo a passi spediti lungo la strada della rifondazione. Ora siamo in attesa dell'ufficializzazione di quella che sembra sempre più probabile, ovvero l'esclusione per un anno dalla Conference League, che consentirà alla Juventus di concentrarsi sul campionato e sulla Coppa Italia per cercare di tornare a vincere. Non sarà facile, ma è evidente che molto dipenderà dall'organico definitivo che sarà messo a disposizione di Allegri, perché la bagarre di mercato, sia in entrata sia in uscita, è in pieno svolgimento.
Per chiudere l'argomento Juventus, chiudiamolo affrontando anche l'argomento Paul Pogba. Ieri a colloquio con Cristiano Giuntoli, da solo, senza la pimenta, si va avanti insieme per volontà principalmente di Paul Pogba, in parte anche di Massimiliano Allegri, ma si è dedotto, si è abbastanza capito, intuito, qualcosa è stato anche detto, che la Juventus, da fronte di un'offerta da parte dell'Arabia Saudita, non considera assolutamente incedibile Paul Pogba, anche se appena al secondo anno e quindi verrebbe meno il decreto crescita, che comunque verrebbe recuperato con qualsiasi cifra possa essere offerta per un giocatore preso a zero, e neanche da Raffaella Pimenta, che probabilmente spinge anche lei per una soluzione alternativa. Come finisce questa storia secondo te, direttore? Che cosa ci racconta?
Sai, punto primo, nessun giocatore della Juventus, così come nessun giocatore delle squadre italiane, risulta essere incedibile. Quindi questa è la condizione di partenza per il club bianconero, che evidentemente aspetta di conoscere eventuali offerte, ricche offerte, cospicue offerte, che possano arrivare dall'Arabia, per valutare insieme con il giocatore e la sua agente gli eventuali sviluppi futuri. Certo è che Pogba, dopo la stagione, non stagione, così possiamo definirla, che si è appena lasciato alle spalle, certo non per colpa sua, ma per via delle vicissitudini che lo hanno visto lottare continuamente contro gli infortuni, al decorso post-operatorio, recupero post-operatorio particolarmente accidentato, ricadute, tutto quanto la cronaca ci ha consegnato, questa è la stagione più importante della sua carriera. Qui o dentro o fuori, che sia nella Juve o sia in un club arabo, ce lo dirà il mercato, però il primo a saperlo è lo stesso calciatore francese, che non a caso ha accelerato la preparazione per campionato, addirittura in anticipo sui tempi previsti per il resto della squadra bianconera.
Andiamo avanti e guardiamo invece in casa Milan, dove c'è grande fermento, tanti movimenti, è arrivato Sportiello, è arrivato Loftus-Cheek, è arrivato adesso anche Pulisic, mollata un po' la pista Morata e dopo ne parleremo più in ottica Roma. Com'è questo mercato del Milan? Lascia presagire che possa costruire un qualcosa di già presente nella testa di Pioli? C'è un progetto chiaro? Manca qualcosa? Pioli l'ha detto più o meno cosa manca, e direttore, ai nastri di partenza una squadra così più o meno ha ambizioni da scudetto, o bisogna ancora manca ancora qualcosa?
Il Milan non può non avere ambizioni da scudetto, che ha vinto nella penultima stagione, quindi è evidente che quel 19° titolo tricolore sia stato anche il trampolino di rilancio prepotente in Champions League. Ricordiamo che il Milan, dopo 16 anni, ha riconquistato una semifinale del massimo torneo continentale. Questo è stato un grande risultato che non può passare in panteria. Dopodiché ci sono stati diversi episodi e diverse tappe di un radicale rinnovamento, a cominciare da quanto è accaduto a Maldini e a Massara, che sono stati messi alla porta, secondo me, con una caduta di stile, all'accessione di Tonali, che ha consentito al Milan di incassare circa 85 milioni, 75 milioni per il cartellino, 10 milioni per il bonus di rendimento del centrocampista della nazionale, che sicuramente offrirà il meglio di sé nella Premier League con la maglia del Newcastle, e questo ha permesso al Milan di raddoppiare il budget di mercato stanziato per la sessione estiva 2023. Lo abbiamo visto subito con le operazioni legate all'off-season, che con il prolungamento del contratto di Leao, e anche questa è stata una mossa molto significativa fino al 2028, con Pulisic e con Reinders, che è il centrocampista che Pioli aspetta arrivi dalla Z Alkmaar, ma soprattutto bisognerà certamente, Lina lo sa, sciogliere il nodo di una grande punta centrale che possa affiancare nell'arco di una stagione che si annuncia particolarmente intensa e ricchissima di impegni tra campionato, Coppa Italia e Champions League, e poi senza dimenticare i nazionali che saranno impegnati nella fase finale dell'Europeo, ci vuole una seconda punta in grado di andare in doppia cifra, perché Giroud ha fatto meraviglie nella passata stagione, ma non si può pretendere che da solo regga il peso dell'intero attacco milanista.
No, quindi serve assolutamente qualcosa in casa, restando però proprio in casa Milan, c'è ancora il possibile arrivo di Reinders, che a fretta vuole essere sull'aereo il 21 luglio, e quindi insomma altro ingresso che potrebbe entrare. Occhio anche all'uscita De Catelera: se andasse via sarebbe un fallimento o semplicemente fretta di giudicare i giocatori e magari le lo terrebbe, direttore?
Dipende dall'entità dell'offerta. Questo è un giocatore che è costato 32 milioni di euro, quindi è stato il più pesante investimento del Milan nel 2022. È chiaro che il Milan, prima di rinunciarvi a cuor leggero, il che significherebbe anche ammettere la delusione per un rendimento che è stato inferiore alle aspettative, ma stiamo parlando di un ragazzo di 21 anni e quindi molto talentuoso, che evidentemente ha incontrato difficoltà di inserimento, di ambientamento nel campionato italiano, però ripeto, qualora non arrivassero offerte che consentissero comunque al Milan di attutire l'eventuale minusvalenza rispetto alla spesa che è stata sostenuta nel 2022, però non arrivassero, credo che il Milan farebbe molto bene di sì per contestare.
Casa Inter, caso Lukaku, è mai stata, secondo lei, direttore, la Juventus realmente interessata al giocatore, o sono schermaglie di mercato che servivano a stanare l'Inter, anche se poi è più Marotta che credo stia stanando il Chelsea, perché da 40-45 credo che sia stato più il Chelsea ad abbassare a 35, visto che il giocatore non fa più parte dei piani del Chelsea, e l'Inter più di 35 non è disposta a spingersi, ovviamente investendo parte della cifra che andrà a incassare dalla cessione di Onana.
Quindi che è un giocatore, che è un attaccante del calibro di Lukaku, possa interessare alla Juventus è fuori discussione, ma in questo momento l'Inter è nettamente favorita, soprattutto perché Ted Bowley, il magnate americano che ha rilevato il Chelsea da Abramovich l'estate scorsa, sta letteralmente smantellando, ha venduto praticamente un'intera squadra, sta ricominciando da capo con una nuova guida tecnica, sconfessando tutte le scelte che erano state fatte a tempo di Tuchel, e fra queste c'era anche ovviamente Lukaku, che sappiamo molto bene quanto l'ultima parola di un calciatore sia decisiva per la scelta della sua destinazione professionale, smania dalla voglia di tornare all'Inter. Tu stesso hai ricordato come le pretese del Chelsea siano progressivamente scemate rispetto a un mese fa, si parlava addirittura di 50 milioni di euro per il solo cartellino di Lukaku. La mia impressione è che si stia per arrivare alla redazione, e che Lukaku, salvo colpi di scena, ma quelli li registreremo, perché sul mercato mai dire mai sino a quando un contratto è controfirmato e depositato, ma la mia impressione è che Lukaku tornerà all'Inter.
Credo che sarà un po' questo il grande finale dell'Inter, che però sacrifica Onana. Direttore, lei l'avrebbe fatto? Più decisivo Lukaku o Onana nell'ultima stagione?
Beh, Onana dal punto di vista squisitamente contabile e di bilancio rappresenta una grande operazione per l'Inter, perché preso a parametro zero, rivenduto, se vengono confermate le ultime cifre di cui si sta parlando in queste ore, 55 milioni di euro. Onana è un grande portiere, uno dei migliori in circolazione, ma le alternative alle quali l'Inter sta pensando sono alternative altrettanto importanti. Quindi è chiaro che quando noi parliamo dell'Inter, della sua strategia di mercato, dobbiamo fare molti complimenti a Marotta e Ausilio, perché agiscono obbedendo a precisi vincoli di bilancio. Non possono permettersi le spese folle degli arabi, e devono assolutamente, essendo consapevoli di quanto grande sia stata la passata stagione che ha visto l'Inter arrivare da 14 anni alla finale di Champions League, e ricordando come la sola campagna in Europa abbia consentito al club nerazzurro di assicurarsi un introito complessivo di circa 130 milioni di euro fra annesse e connesse. Quindi è chiaro che questa squadra che riparte, come Simone Inzaghi ha giustamente rimarcato, con l'obiettivo di conquistare la seconda stella, è una squadra che trova in Lukaku il partner ideale, di Lautaro Martinez, promosso capitano, e insensibile in maniera totale alle sirene saudite, proprio perché crede nell'Inter e dell'Inter è già diventato uno dei più forti marcatori della storia nerazzurra. E il ritorno di Lukaku completerebbe l'assetto offensivo della squadra nerazzurra, che ha integrato il reparto d'attacco con Thuram. Quindi penso che l'Inter in questo momento, rispetto alle altre pretendenti al titolo, sia in leggero vantaggio, però credo siamo soltanto alla metà di luglio, quindi c'è ancora molto tempo per misurare le mosse delle altre, a cominciare da Napoli.
Esatto.
Il Napoli va a Di Maro, però non ha più Kim. E sappiamo molto bene come, mi riferisco alle parole testuali di Laurentiis in sede di presentazione delle nuove maglie, se Al-Khelaifi, il patron del Paris Saint-Germain, si presentasse negli studi della sede della Filmauro a Roma con 200 milioni di euro, credo che il Napoli vacillerebbe per Osimhen. Quindi in questo momento è importante trovare il sostituto di Kim per mettere a disposizione di Garcia una rosa che sia assolutamente competitiva, e poi ci sono aperti altri capitoli, a cominciare da quello di Zielinski, tanto per fare nome,
e anche quello di Lozano. Sono due giocatori che De Laurentiis vuole che o rinnovino o si cerchino una squadra, quindi c'è tanto da rinnovare. Lavoro che si pensava a un certo punto potesse essere affidato a Massara, invece in realtà la scelta è caduta su Meluso, ex l'ultima squadra per la quale ha lavorato lo Spezia, dirigente sportivo un po' all'aggiunto lì, direttore, cioè quando vai a prendere il talento e non subito il top di nome come direttore sportivo, sarà lui in grado di gestire quelle che potrebbero essere offerte importanti per Osimhen e la necessità di rimpiazzarlo nel modo giusto?
Ma io sono convinto che Meluso farà un ottimo lavoro, perché è uno dei dirigenti e degli operatori di mercato più esperti, che alle spalle ha una grande esperienza professionale vissuta con diverse società, perché ha salito uno a uno i gradini che l'hanno portato a diventare direttore sportivo della squadra campione d'Italia: Foggia, Padova, Pisa, San Giovannese, Teramo, Ternana, Frosinone, Cosenza, Lecce, dove ha fatto un lavoro eccezionale, contribuendo in maniera determinante nel doppio salto dei salentini dalla C alla Serie A, lo Spezia che tu hai citato. Quindi io penso che la scelta di De Laurentiis sia caduta su un uomo di grande esperienza che va a lavorare all'interno di una struttura che può contare su una rete di osservatori e di scouting davvero fenomenale, come dimostrano i colpi che sono stati piazzati dal Napoli nelle ultime stagioni, ricordando su tutti quello di Kvaratskhelia. Quindi è una scelta questa che, a mio avviso, credo, negli intendimenti della società, vada nel segno della continuità strategica lavorativa. Ci sarà certamente un continuo rinnovato impulso all'area degli osservatori, alla ricerca di nuovi campioni, di nuovi Kvaratskhelia per intenderci, e poi vedremo quali saranno invece le forze immediate che arriveranno alla corte di Garcia per rendere il Napoli sempre più competitivo. Vorrei ricordare che l'obiettivo fissato da De Laurentiis non è marginale, perché in calcio al terzo storico scudetto dice l'anno prossimo proveremo a vincere la Champions League.
Esatto, poi dopo ha fatto un mezzo passo indietro dicendo vediamo il girone come sarà, che poi è furbo direttore, cioè, prima ti lanci il proclama, poi magari dice direttore, presidente, non è che ha fatto il passo più lungo della gamba, vabbè, la sistemiamo, vediamo il girone. A proposito di Napoli, 16 minuti fa è arrivato questo comunicato, sa che il Napoli utilizza i suoi profili anche per smentire notizie che si considera fake. In merito alle notizie apparse oggi su alcuni organi di stampa relative a un'eventuale candidatura di Edoardo De Laurentiis alle prossime elezioni europee, si precisa che suddette notizie sono da ritenere false e prive di qualsiasi fondamento.
Prendiamo atto, non so chi, voglio dire, ognuno
l'avventuroso che ne ha parlato, non so chi sia.
No, ognuno ovviamente è responsabile delle notizie che comunica e che offre al proprio pubblico, e poi deve mettere nel conto anche
Diciamo che si scatenano un po' sui social d'estate, dai, c'è poco di cui parlare, qualcuno si scatena un po' troppo probabilmente. Sentiamoci un po' questa nota audio che è arrivata dal nostro amico, la commentiamo.
Buongiorno Vincenzo, vorrei fare una domanda al direttore e chiedergli in merito alla situazione di Bonucci, ma più in generale nell'ambito dell'arrivo di Giuntoli. Finalmente si è trovato qualcuno che prende in mano la situazione di tutti questi esuberi Juventus, che sono più un danno di bilancio che un supporto tecnico di qualità? Che ne pensa? Buona giornata.
Qualcuno li chiama tagliatori di testa nelle aziende, no? Però sono ruoli ingrati, però servono a volte.
Ma sai, io credo che Giuntoli fosse perfettamente consapevole da tempo di quale compito lo aspettasse una volta insediatosi alla Continenza come responsabile dell'area tecnica, quindi principale operatore di mercato della Juventus, avvalendosi della collaborazione di Manna, che sta facendo un lavoro molto brillante, è stato appena promosso da Next Generation alla prima squadra e, come abbiamo visto prima dell'arrivo di Giuntoli, dal riscatto di Milik al prolungamento del contratto di Rabiot all'acquisto di UEA, è evidente che Manna sappia fare molto bene il suo mestiere. Bonucci ha 36 anni, appartiene alla storia della Juventus, conta 121 presenze in nazionale, come detto è il quarto giocatore nella classifica dei calciatori più presenti in maglia azzurra. Con la maglia della Juventus conta complessivamente 502 partite e 35 gol e ha una bacheca in cui allinea trofei nazionali molto importanti, 9 scudetti, 5 Supercoppe italiane, 4 Coppe Italia vinte con la Juventus e il titolo di campione europeo vinto con la nazionale di Roberto Mancini a Wembley l'11 luglio 2021. A 36 anni è evidente che la Juventus abbia tenuto conto anche dell'ultima stagione che purtroppo, come abbiamo avuto modo di rimarcare, è stata caratterizzata da diverse problematiche legate alle condizioni e agli infortuni, tant'è vero che complessivamente, se non vado errato, Bonucci ha collezionato 26 presenze, non tutte complete, fra campionato e coppe, ma nel solo campionato di Serie A soltanto 16, quindi 16 su 38 è evidente che a un certo punto la Juventus abbia deciso di procedere lungo la strada del ringiovanimento della nave, sia pure malincuore, perché il debito di riconoscenza della Juventus nei confronti di Bonucci e di Bonucci nei confronti della Juventus, questo rimarrà indelebile.
L'ultima considerazione, direttore, le faccio la stessa domanda che ho fatto un po' a tutti quanti questa settimana. Qual è la sua sensazione sull'invasione, chiamiamola così, araba nel calcio italiano e anche un po' anche la ricchezza stessa del calcio inglese? Quanto può destabilizzare o cambiare il nostro movimento calcistico italiano?
Ma io non credo che lo destabilizzi. Io penso che sia un fenomeno, mi riferisco a quello saudita, da studiare con grande attenzione, senza come dire, suscitare eccessivi allarmismi, ma senza nemmeno sottovalutarlo né tantomeno sottacerlo. È chiaro che noi siamo di fronte ad un preciso disegno strategico politico-sportivo, e dico politico perché sappiamo molto bene come la Vision 2030 del principe ereditario saudita Ben Salman contempli il ricorso alla cassa mediatica del calcio a livello mondiale per evidentemente attirare molte attenzioni su un'Arabia Saudita che vuole che la sua immagine internazionale abbia dei connotati di importanza e di rilevanza, anche perché non possiamo dimenticare quale tipo di regime ci sia in Arabia Saudita. Mi riferisco solo e soltanto a tutto quanto la cronaca di questi anni ci ha raccontato in campo extracalcistico. Ciò detto, la disponibilità illimitata del fondo sovrano saudita, basti pensare che è a disposizione del Newcastle, club di cui lo stesso PIF è proprietario, ci sono 430 milioni di euro per la sua campagna estiva, non poteva non sconvolgere gli equilibri del calcio e soprattutto di alcuni giocatori, non soltanto quelli sul via del tramonto. ma quelli che sono stati irresistibilmente attratti dalla valanga di fantastiglioni in arrivo dalla Arabia Saudita. Dopodiché, se il campionato saudita edizione 2024 possa scatenare dal punto di vista dell'interesse degli appassionati e dal punto di vista della sua crescita squisitamente tecnica nuovi entusiasmi, questo ce lo dirà il campo. Sottolineo anche come l'esperienza in ambito europeo di squadre nel calibro del Paris Saint-Germain, che peraltro vive giorni particolarmente agitati per la questione Mbappé, che ha speso più di 1,3 miliardi per non vincere nulla in campo internazionale in 13 anni. Lo stesso City ci ha messo una vita per riuscire a conquistare finalmente la prima Champions League. Ci dimostra che alla fine poi conta il campo. Le squadre italiane, le società italiane sono chiamate ad uno scatto di fantasia, ad un mercato che sia particolarmente ancorato ai vincoli di bilancio e che però consenta, e Giuntoli e Napoli ne sono stati la plastica dimostrazione nella passata stagione, di arrivare ai vertici del calcio internazionale. Perché è vero che le nostre squadre hanno perso tutte e tre le finali delle Coppe Europee, però è anche vero che in finale ci deve arrivare. E le tre squadre italiane ci sono arrivate. E a questo proposito, viva Dio, speriamo che questa tradizione negativa del 2023 per ciò che concerne le finali venga smentita dall'Under 19, che ha dato un'autentica lezione di calcio alla Spagna nella semifinale del campionato europeo in corso a Malta e che affronterà il Portogallo cercando la rivincita di quel 5-1 incassato nella prima fase del torneo. Però almeno una buona incoraggiante notizia, ricordando anche l'Under 20 vicecampione del mondo, dai nostri vivai sta arrivando.
Speriamo, speriamo di portare a casa una finale direttore quest'anno, perché veramente
ci vorrebbe proprio.
Sembra una maledizione. L'ultimissima proprio riflessione, si aspetta che lo Tito faccia qualcosa con i soldi incassati da Milinkovic-Savic?
Assolutamente sì. La Lazio è arrivata seconda ed è in Champions League, quindi è un torneo da onorare nel modo migliore, ma non ho dubbi che lo Tito reinvestirà i proventi della cessione di Milinkovic-Savic per esaudire le richieste di Sarri. Mi stupirei se non lo facesse.
E vedremo, e ovviamente noi monitoreremo a beneficio dei nostri tifosi della Lazio che ci seguono. Grazie al direttore Xavier Cobelli. Ciao direttore.
Grazie a voi, buona giornata.